Ecco, quindi il tema della serata, come avete sicuramente visto, è un tema centrale nella vita di ciascuno di noi, perché è il tema che riguarda probabilmente la forza più potente che ci muove o che ci blocca nel nostro essere esseri umani viventi. E la paura. La domanda però che nel titolo io mi pongo e vi pongo è: paura, ma di che? Perché è chiaro che se io volessi stasera star qui a fare una conferenza filosofica sulla paura, non la finiamo più, e ci sono tomi e tomi e tomi di testi che su questo tema hanno già detto tutto e il contrario di tutto. Quindi, come sempre, nel momento in cui preparo la conferenza io cerco di restringere un po' il campo, di sintetizzare quello che può essere per noi più interessante, no? E cos'è che è interessante per noi? Che riparta il PC, per esempio. Facciamo finta di niente. Però qualche segnale c'è. Quindi il problema non è tanto semplicemente di parlare. Accomodatevi, laggiù ci sono dei posti in fondo lì, se riuscite a scalare anche qua, sì. Non è tanto appunto il nostro obiettivo quello di focalizzare che cosa sia la paura, da quanti punti di vista possiamo vedere questa tematica e questa emozione che tutti quanti noi prima o poi sicuramente abbiamo provato e proveremo ancora. E in realtà quello che ci interessa di più probabilmente in un contesto come questo è quello di capire, anche qua se vuoi, se no laggiù, è quello di capire un po' qual è il meccanismo, quali sono i meccanismi per cui insomma questo sentimento ci domina così tanto, e soprattutto e ancora di più capire ma cos'è che possiamo fare quando arriva questo drago, no? E chi è questo drago? Di che cos'è che abbiamo davvero, davvero paura? Quello che certamente tutti quanti noi abbiamo sicuramente già letto da qualche parte, qualcuno già ce l'ha detto, lo abbiamo capito da soli, e non è certamente una novità questa. Ma insomma, quello che è vero è che l'origine della nostra paura sappiamo bene da dove parte, no? Qual è il primo passo? Nella seconda slide, se la potessimo vedere, prima o poi la vedremo, c'è appunto l'immagine di un parto, no? È lì che sembrerebbe nascere la paura, in realtà poi non è nemmeno lì, perché chi fosse interessato a conoscere questa tematica, ci sono dei libri di un personaggio che si chiama Stanislav Grof, che ha scritto delle cose molto interessanti su quelle che lui ha chiamato le matrici perinatali, e cioè in realtà quando noi nasciamo abbiamo già 9 mesi di vita, che succede in quei 9 mesi? E lui ha fatto degli studi molto interessanti da cui si evince, si comprende come in realtà tante nostre emozioni, tanti nostri modi di essere, tanti imprinting arrivano dentro di noi quando siamo ancora nella pancia di nostra madre, quindi già in quei 9 mesi in realtà abbiamo incamerato informazioni che ci avvicinano al tema della paura, ci avvicinano anche al tema dell'amore, ci avvicinano anche al tema dell'estasi, ci avvicinano anche a tutte le potenzialità che poi dal momento in cui nasciamo abbiamo cominciato ad esprimere e cerchiamo ancora ad esprimere. Ma certamente quindi c'è una paura originale. Cos'è che accade dentro di noi nel momento, fermiamoci alla nascita perché è un momento più comprensibile, no? Quello sulle matrici perinatali è molto interessante, ma insomma, come al solito si può dire, ma chi me lo dice che sia davvero vero? Ecco. Ma quello che invece è davvero vero è che cos'è che incontriamo nel momento in cui mettiamo fuori la testolina e tiriamo fuori o il nostro primo urlo e comunque il nostro primo respiro. Perché è paradossale, ma noi in quel momento, in quell'istante, introiettiamo la madre di tutte le paure. Perché col primo respiro, un istante prima e un istante dopo, su quel confine, su quel limite, noi lì siamo tra la vita e la morte. E da quel confine non ci muoviamo più. Non ci muoviamo più. È lì. Se dovessimo dire che cos'è la paura, basterebbe dire questo. Dopodiché, grazie, arrivederci, la conferenza è finita, ce ne possiamo andare. Perché che altro vogliamo dire? Una volta che abbiamo capito che la madre di tutte le paure è proprio il fatto che per essere nati siamo già morti, è lì che c'è il confine, no? Ma cos'è che poi succede? Col primo respiro, poi il secondo, poi il terzo. Wow! Parlando di vita e di morte ce l'ha fatta. Esatto, è nato pure lui. Non voleva perdersela. Coraggio. A proposito di paure, pensate un po' come ci siamo affidati a qualche cosa che se ci molla,
se va via la luce,
si rompe un server.
E se viene un terremoto.
Sì, beh, ok. Ma quello è, guarda, è meno pericoloso di quanto è diventata in realtà pericolosa la nostra dipendenza dalla tecnologia. Perché la tecnologia, se oggi dovessimo trovarci, Dio non voglia, in una guerra, che credi che la fanno buttando le bombe? Non serve. Staccano l'interruttore, è finita la guerra. Ah, che meraviglia. Adesso se funzionasse anche questo sarebbe male. Che avete chiuso il portoncino giù per caso? Potete spingere qua, ci sono dei bottoni lì sul citofono, se li spingete tutti e due. Grazie. Niente, sperare che funzionasse così al volo anche questo era troppo. Va bene, fa niente, facciamo così. Ecco, di questo parlavo, no? Di questo momento che è il momento, chi è stato e chi è genitore ha potuto trovarsi in quel momento lì, sa l'intensità di quel momento. E chi non è stato genitore comunque sa che dentro di sé che significato c'ha quel momento lì, no? Prego, ciao. Ci sono ancora dei posti anche qua davanti.
No, anche qua, Mario.
Anche lì. Dunque, chi è che nasce? Intanto non spaventiamoci di questa immagine, no? Questo è uno degli arcani, degli arcani maggiori dei tarocchi, erroneamente chiamato la morte. In realtà non è la morte, infatti questo arcano qui è l'unico arcano, cioè l'unica immagine delle 22 carte degli arcani maggiori che non ha un nome. Tutti gli altri hanno un nome, questo no, non ha un nome, e infatti viene chiamato non la morte, ma il senza nome. E pensate che rappresenta probabilmente l'arcano più attivo tra i 22, perché è proprio l'arcano che rappresenta la trasformazione. Quindi, e rappresenta proprio quel confine di cui parlavo prima. È la... Provate lì, spingete tutto. Stasera è così. Va così. Perché in realtà, certo, contemporaneamente al nascere, quindi al comparire della vita, compare anche l'inizio della fine. Sappiamo che è così. Preferiamo non pensarci troppo, ma sappiamo bene che è così. Ma in realtà qual è la nostra vera natura? E questo ci fa fare già un salto, no? Rispetto alla paura originale. Qual è la nostra vera natura? È quella in realtà di essere mai nati e quindi mai morti. Questo è quello che poi nel corso della nostra vita, se auspicabilmente cominciamo a fare un percorso di crescita, di consapevolezza, di conoscenza, è qualche cosa che ci metterà nella condizione di avvicinarci prima e superare poi la famosa paura originale. Perché? Perché appunto, qual è l'identificazione? Se io vedo in questo arcano la morte, non posso che assorbire la paura. Se vedo in questo arcano la trasformazione, e cioè qualcosa che non nasce e non muore, ma che semplicemente costantemente si trasforma, se vedo questo e comprendo che quell'arcano lì sono io, capite bene che l'atteggiamento, il confronto con questo tema della paura della morte, che è la madre di tutte le paure, cambia completamente di dimensione, no? Ci spostiamo su un piano di coscienza in cui non è più nemmeno necessario che esista la paura. Perché? Perché non esiste più la morte. Ma qui ovviamente invadiamo un campo enorme, che è il campo, se volete, spirituale in senso lato, no? Quindi qui si comincia ad entrare nella dimensione delle credenze personali e ancor più delle esperienze personali. Che esperienza abbiamo di noi stessi? Quanto più siamo identificati con ciò che nasce e muore, il corpo fisico, e tanto più inevitabilmente avremo a che fare con la paura, tanto più saremo identificati con l'energia che sostiene questo corpo, tanto meno avremo bisogno di sperimentare la paura. Ma stasera io ho deciso di evitare di spostarmi sul piano di chi si è già illuminato e ha già realizzato di essere questa energia cosmica per cui la paura non esiste. Beh, rimaniamo con i piedi per terra, perché sicuramente con percentuali leggermente diverse tutti quanti noi qua siamo fortemente identificati con questo corpo fisico, e quindi tutti quanti noi più o meno con scarti assolutamente marginali abbiamo a che fare con la paura. Perché? Perché? Perché proprio dall'inizio cominciamo semplicemente ad avere un confronto fra noi vivi e l'ambiente attorno a noi. Immaginate quello che succede a un bambino nel momento in cui si affaccia in questo mondo. Si affaccia in questo mondo e noi vediamo la bellezza, no? E ci sembra un momento fantastico, ma pensate quel bambino che per la prima volta comincia a sentire il caldo, il freddo, il rumore, la luce, tutta quella serie di sollecitazioni potentissime sui suoi sensi che lo mettono in guardia. Il bambino comincia ad avere uno sguardo un po' preoccupato come questo, dice: ma dove sono caduto io? Ma io stavo così bene là dentro, no? Galleggiando a 37 gradi come le terme di Villacco. Sto lì, galleggio. E che perché mi avete fatto uscire da qua? E infatti l'uscita da lì, metaforicamente, come viene raccontata nelle varie religioni, ma parliamo della nostra, quella che conosciamo meglio, e viene raccontata come la cacciata dal paradiso terrestre. Quello rappresenta la nostra nascita, no? Siamo cacciati dal paradiso terrestre, che è il vento di nostra madre, e siamo buttati in quella situazione in cui tu uomo sudrai, no? La fatica, il lavoro, tu donna soffrirai, tutta quella storia che sapete bene e che io molto bene di voi probabilmente. Ma insomma, questo bambino si aspetta protezione perché era protetto e si ritrova in un ambiente esterno in cui questa protezione non è affatto garantita. Questa è la nostra storia. Noi da qua veniamo e queste impressioni qui le abbiamo incamerate non a livello razionale, magari fosse stato quello. Cambiare forma di pensiero è difficile ma possibile. Cambiare le informazioni che abbiamo registrato su di noi a livello cellulare, quindi in ogni atomo del nostro corpo fisico, lì è un po' più complicato. Lì l'intervento o avviene a un livello molto più profondo oppure rimaniamo in balia di questa sensazione che ho bisogno di protezione, ma fuori di me, molte cose fuori di me invece sembrerebbe proprio che mi aggrediscano. Ed ecco il contatto simbiotico con la mamma che diventa l'elemento protettivo più potente che ci sia. E anche il papà, per piacere. E quindi la paura comincia ad assumere tanti aspetti, tante forme, no? Quella che è la paura originale, piano piano comincia a sfaccettarsi e a suddividersi come un puzzle, come un prisma che presenta tante facce, e cominciamo a registrare informazioni che ci dicono: di questo puoi aver paura, di questo meno, di questo più, di questo assolutamente devi aver paura. Qual è l'elemento di cui più dobbiamo, non possiamo fare a meno di aver paura? Quando realmente l'ambiente esterno a noi è minaccioso. Facevi l'esempio del terremoto, che noi si abbia paura del terremoto è inevitabile, umano, comprensibile e anche saggio, anche sano. Perché se non avessimo paura del terremoto non scapperemmo cercando di proteggerci, non faremmo come abbiamo fatto in Italia, siamo bravissimi, tutta la tecnologia antisismica, vero? Non abbiamo fatto tanta noi, no? Tutto antisismico in Italia, come in Giappone. Ecco, evidentemente in Italia questo contatto con questa realizzazione del contatto del pericolo reale dell'ambiente minaccioso non l'abbiamo compreso bene. Perché? È perché noi siamo, è paradossale ma guardate che è così, siamo un popolo più spaventato dalle seghe mentali che dalle cose vere. A noi ci mette più paura il sì e il no di un cavolo di referendum che il terremoto. Ci stiamo a preoccupare. Pensate, no? Quante ore della nostra vita passiamo a preoccuparci di cose che non esistono. Ma quante? Basta aprire Facebook e lì proprio è un dilagare, no? Un dilagare di profeti di sventura, no? Gente che proprio si diverte a spargere a piene mani il terrore. E tutti noi, tutti, perché se io dico questa cosa significa che l'ho letto, e quindi pure io lì a leggere l'ultimo ritrovato che dovrebbe salvarmi la vita, no? Allora, impariamo a dividere ciò che è realmente pericoloso da tutto ciò che non è realmente pericoloso, è mentalmente pericoloso. E allora vediamole queste forme più sottili, no? Il personaggio dice: la realtà mi è ostile, non si vuole adattare a come sono io. Perché questo è il tipo di atteggiamento che noi generalmente abbiamo. Per non aver paura, per sentirci bene, per sentirci sicuri, quello che vogliamo è che tutto e tutti siano d'accordo con noi, siano in sintonia con noi, che si comportino come vogliamo noi, che dicano le cose che piacciono a noi. Tutto il resto del mondo deve essere d'accordo con noi. Allora lì ci sentiamo sicuri, ci sentiamo più tranquilli, a cominciare banalmente dalle nostre relazioni più vicine, no? Vogliamo che... Quanti di noi, quasi, tutti noi, prima o poi, ci siamo lamentati di come nostro papà e nostra mamma ci hanno educato, ci hanno fatto... No? Prima o poi. Poi a un certo punto, con i capelli bianchi e senza capelli ancora di più, impariamo che, bah, tutto sommato, poveri cristi, hanno fatto quello che potevano, no? Questa è una frase consolatoria, non è che funzioni tanto, ma insomma, un po' funziona, prima o poi la lasciamo andare quella cosa, ma dentro, profondamente, tutti quanti noi abbiamo dei forti giudizi nei confronti dei nostri genitori. I nostri genitori non erano d'accordo con noi. Ma vi sembra una cosa logica? Vogliamo passare ai partner? Sfondo una porta spalancatissima, eh? Perché una coppia va in crisi? Perché una coppia va in crisi? Sempre e solo per questo motivo. Perché ho paura che questa relazione non prosegua ad essere così come io reputo che una relazione debba essere, e quel cretino, quella cretina non lo capisce e non lo vuole capire. Sono anni che glielo spiego, ma non lo vuole capire che i piatti si lavano così e non cos'ha, che nella lavatrice si mettono prima i bicchieri e poi le forchette. No, lui mette sempre prima le forchette e poi i bicchieri, perché poi spesso sono queste fesserie qui, eh? In realtà poi sono anche cose più importanti, ma non è la qualità delle cose che ci dividono ad essere importante. Quello che in realtà è importante e che ci mette nella condizione paura di pressioni e aspettative. Abbiamo paura che qualcuno ci costringa a dover vivere come dice lui o come dice lei, e quindi cominciamo a essere infantilmente terrorizzati. Questo non è un terremoto, è una sega mentale. Perché devo aver paura che qualcuno ha del... Ah, ma... probabilmente è il cancelletto giù in fondo che si è chiuso e quello va a molla, quindi si chiude un'altra volta. Perché devo pensare che sentire questa pressione e questa aspettativa e quindi prendermela con l'altro e non capire, in una forma anche abbastanza semplice, basta rendersi conto che non abbiamo più 16 anni. Se soltanto ci rendessimo conto che non abbiamo più 16-14 anni, capiremmo che, un momento, ma che problema c'è? Perché devo sentire le pressioni e le aspettative dell'altro quando in realtà quello che posso fare è sentirmi libero? Qui ci sono due posti. Sentirmi libero da pressioni e aspettative, libero, il libero che significa? Non che queste pressioni e queste aspettative non ci debbano essere, perché quello è umano che ci siano, ma posso sentirmi libero nel senso di dire ok, queste pressioni e queste aspettative non mi mettono paura, sento la libertà di poter essere o d'accordo o no. Posso tranquillamente sentire che tu ti aspetti qualcosa da me, non mi sento obbligato a rispondere a questa cosa qui e magari anziché arrabbiarmi te lo spiego. Ma noi preferiamo arrabbiarci e scappar via piuttosto che, da esseri umani adulti, guarda, parliamone, no? Parliamone, chiariamoci. Questo, questo, questo e questo, mi dispiace, io non sono in grado di farlo, non lo voglio fare, non mi interessa di essere così. Sono cos'ha? Possiamo incontrarci su questo? Se dall'altra parte c'è un essere umano adulto disposto a fare la stessa cosa, ecco che questa paura svanisce. Questa è un'altra paura, strettamente collegata alla prima, no? La paura del rifiuto e dell'abbandono. A quanta gente abbiamo detto sì solo per paura che poi pensasse male di noi, ci rifiutasse, ci considerasse degli stupidi e magari ci abbandonasse al nostro destino? Di nuovo l'esempio classico è quello della relazione di coppia, ovviamente, ma in realtà non si tratta solo della relazione di coppia, magari fosse solo quello. In realtà noi basiamo la stragrande maggioranza delle relazioni esterne con i nostri amici, con i nostri colleghi, col nostro amministratore e anche col nostro capo dello Stato su questa roba qui. Noi sentiamo che non vogliamo essere rifiutati. E com'è che facciamo a non essere rifiutati? Com'è che facciamo, capite, non a risolvere questa paura, ma a non sentirla, perché questa è la trappola. Non vogliamo risolvere il problema, vogliamo semplicemente non averlo il problema. E com'è che si fa a non essere rifiutati e a non correre il rischio di essere abbandonati? Ci dice, sono d'accordo con te, ed eccolo qua, la massa, no? La massa, quello che stiamo vedendo fiorire giorno dopo giorno sempre di più in tutto il mondo. Questo non è un fenomeno italiano, è un fenomeno globale, è l'umanità che sta attraversando questa crisi di crescita, è un'umanità per il 99,9% adolescenziale che forse sta superando la sua crisi adolescenziale, quindi ne sta combinando una di quelle proprio dure, 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 come fanno gli adolescenti, e poi dopo forse cominciamo, anziché averci 15 anni, ad avercene 18 o 19, speriamo, forse addirittura 20, come maturità del genere umano. Il genere umano è un adolescente. Come si fa a superare questa paura? Crescendo, non c'è un altro modo, non c'è un altro modo. È un modo che ha a che fare con, ma perché ho paura di essere solo? Questo è il tema centrale, perché a noi ci sembra proprio che la vita non abbia senso, ma questo perché? Perché non abbiamo capito la differenza che c'è fra l'essere soli e il sentirsi soli. Sono due cose diverse. Essere soli è sano, essere soli rende forti, essere soli rende entusiasti della vita, è sentirsi soli che ha a che fare con la paura. Altra tipica paura, no? La paura dell'invasione del proprio spazio, che è come dire sono ignorato, frainteso, cioè qualcuno mi invade, e l'immagine è rappresentativa, perché oggi, guardate, questo tema dei migranti non è altro che la rappresentazione proiettata all'esterno, la proiezione di una nostra enorme paura. Quanto più noi abbiamo paura dell'invasione del nostro spazio interiore, tanto più proietteremo all'esterno situazioni che ci metteranno nella condizione di dover riflettere su questo. Stasera, di quello di cui vi piace parlare, è proprio questo. Guardate che queste paure le vediamo proiettate fuori, per cui ho paura dell'abbandono, mi abbandonano, ho paura dell'invasione, mi invadono, capite? Questo è quello che sta accadendo, quindi è inutile mettere i fili spinati, fili spinati alla propria anima non si possono mettere, o cresciamo e risolviamo il perché, cosa c'è dietro questa paura, o comprendiamo cosa c'è dietro questa paura e la risolviamo una volta per tutte, oppure continueremo a dover sperimentare la paura di essere invasi, e quindi saremo invasi, finiranno i migranti e arriveranno i marziani, saremo invasi anche da quelli. Altra paura fondamentale, tutte paure che nascono proprio da quella paura originale, cioè dal confronto tra vita e morte, no? La paura di essere abusati tra virgolette, perché qui non si tratta solo di abuso di tipo sessuale, qui si tratta proprio di essere abusati a molti livelli, abusati nelle proprie emozioni, abusati nel proprio modo di vedere le cose, abusati nei propri pensieri. Non ci sentiamo tutti abusati, ma veramente non vi sentite, per esempio, tutti, io sì, abusato da questa, ma da sempre, io ho 66 anni, ho cominciato a capire qualcosina di politica quando ce n'avevo 15, quindi quanto fa 66 meno 15? Quanto fa? 41? Dico bene? No, 51. 51. Ecco, sono 51 anni che io mi sento abusato da una classe politica. Meglio non parlare, perché in 51 anni ne ho viste tante di classi politiche, sono tutti uguali, e questo non è populismo, è un atto proprio di così, un'osservazione della realtà. Bene, perché continuiamo ad avere questo abuso? Perché continuiamo ad aver paura di essere abusati e non abbiamo capito che cosa significhi, da dove arriva questa paura. Perché io ho cominciato a sentirmi meno abusato da quando ho cominciato a sentire che sempre meno ho affidato la mia vita, il mio equilibrio personale, la mia armonia interiore, sempre di meno l'ho affidata all'esterno, a un partner, a un capo politico, a un dio, a un prete o chiunque esso sia, sempre di meno. Quanto più ho lavorato per riportare a me, sempre di più a me, sempre di più solo a me, la responsabilità di come sto, e sempre meno ho avuto paura, sempre meno ho avuto bisogno di illudermi che prima o poi lo convincerò qualcuno di questi a non abusarmi più. Non lo convinceremo mai, perché ne avremo sempre bisogno, continueremo ad aver bisogno che fuori di noi ci accadano queste cose, perché queste cose sono funzionali alla nostra crescita. Il problema non è cambiare le cose, il problema è cambiare noi stessi. Capite perché, adesso la dico grossa, ma insomma, perché non è esattamente così, ma per capirci, dire mi impegno politicamente può essere una cosa interessante, soprattutto fra i 20 e i 40-45, in quell'età lì c'ha un senso, ne ho fatte di tutti i colori in quella fascia d'età lì, ma poi a un certo punto si capisce che l'impegno politico è una perdita di tempo, se porta via tempo al mio lavoro personale, cioè a guardarmi dentro. È meglio che io occupi quelle ore a leggere qualche libro, a farmi qualche meditazione o semplicemente una bella camminata in un bosco, che non a partecipare a un'assemblea del mio partito. Il guaio qual è? È che invece c'è tanta gente che, superata la fascia 20-45, continua a crederci a quella roba lì, ma perché? Perché diventano degli abusatori, non sono più abusati ma abusatori, e nella appartenendo alla classe degli abusatori, si sente meno la paura di essere abusati. Quindi è un meccanismo banale di anestesia della paura di essere abusati. Quindi è un cane che si morde la coda. È come capita spesso, no? Il bambino violentato diventa violentatore. Abusato mentalmente diventa un abusatore mentale. Quali sono gli effetti della paura? Questi li conosciamo bene, a vari livelli ovviamente, no? Lo shock, la vergogna, la bisognosità. Più abbiamo paura e più siamo bisognosi, bisognosi proprio come dei mendicanti. Andiamo in giro con sta manina protesa a raccogliere comprensione, affetto, accettazione, conferme, amore, ma lo dico con tante virgolette, perché in questo caso di tutto si parla fuorché di amore con la maiuscola. Quando è l'amore è una risposta a un bisogno, non è amore, è uno scambio tra bisognosi. Vediamo, fra me e te siamo due poveracci, chi ce l'ha un centesimo in più? E allora tocca a te riempirmi d'amore con un centesimo. Angoscia, rabbia, sfiducia, insicurezza, e chi più ne ha più ne metta, no? Immersi nella paura siamo inevitabilmente costretti a misurarci quotidianamente con sta roba qua. Questo è quello che fa la fortuna dei terapeuti. Questa, se non ci fosse questa roba qui, i terapeuti non esisterebbero, compresi i counselor. Ma io preferirei di gran lunga che non ci fosse bisogno di persone che ci spiegano queste cose. Sarebbe bellissimo, sapete perché? Perché il giorno in cui queste cose qui le avremo cominciate a realizzare un po' tutti quanti, il livello della paura si abbasserà, l'umanità comincerà a guardarci attorno e a dire, oh, sai che c'è? Posso aver paura solo dei terremoti, degli alluvioni e non so, dell'invasione dei marziani? Mettiamoci pure quella, ma quella molto lontana. Cioè, possiamo reimparare ad aver paura solo, come quella slide iniziale, solo di ciò che è realmente minaccioso. Qualche conferenza fa facevo questo esempio, no? Se io sto facendo un viaggio e sto attraversando la giungla indiana, perché mi hanno detto che lì vedo gli elefanti e a volte anche la tigre, insomma cammino 4-4 nella giungla indiana perché mi sta bene vedere gli elefanti, ma la tigre, ecco, e quella è una paura sana, perché mi fa camminare 4-4 con i sensi ben aperti in modo da capire se corre lì. Ma se io cammino 4-4 per Piazza San Giacomo, in attesa che spunti dal bar una tigre, capite bene che mi sto rovinando la vita. Voi ridete, ma perché non camminiamo così per strada? Non camminiamo forse con la coda dell'occhio e se adesso uno mi dà una bastonata in testa? Non so, forse questo dipende anche dall'età, ma io avverto questa differenza perché mi ricordo con quale sicurezza camminavo per le strade di Roma. Io oggi quando vado a Roma mi guardo sempre dietro. Cos'è successo? Che Roma è peggiorata, ed è vero, è scesa all'88esimo posto come qualità. Udine al settimo, eh? Caspita, complimenti signori finesi. Udine al settimo posto. Roma è all'88esimo, quindi ce n'è ben donde di essere un po' in tensione. Ma quello che in realtà avverto è che quello che è aumentato ben più del disastro romano è aumentata la mia paura. Capite? Sono stato talmente, come tutti quanti voi, talmente sollecitato ad aver paura, a pensare che c'è sempre un agguato pronto dietro l'angolo, che io a ogni angolo mi aspetto l'agguato, no? È questa la vita che facciamo. Se io vivo la mia relazione di coppia convinto pensiero, solo pensiero, convinto che quella relazione mi rovinerà la vita, perché me la sta già rovinando e quindi me la rovinerà sempre di più, e dove voglio andare? Dove voglio andare? Come posso pensare di vivere insieme ad una persona verso la quale, anziché semplicemente limitarmi a guardarla negli occhi, ho cominciato a pensare a quella persona? Quindi anziché guardarla negli occhi, cerco di guardarla nella sua testa. Questo è il problema delle relazioni oggi. Che anziché guardarci negli occhi, pensiamo l'uno all'altro. E siccome il nostro pensiero, ovviamente, perché apparteniamo tutti quanti a questa umanità che è stata fortemente condizionata, e il nostro pensiero, ahimè, è diventato anche un po' malato. E quindi l'importanza di curare il proprio pensiero, piuttosto che aver paura. Infatti, eccolo, siamo contagiati, no? È come se fossimo contagiati da un virus. Viviamo la nostra vita solo in parte, la nostra vita, quella vera, la viviamo solo in parte, perché abbiamo perso il contatto con la nostra vera realtà. Chi sono io? Chi sono io? Le mie paure? Ahimè sì, ahimè sì, molto spesso io sono le mie paure. Ed ecco che, dato che la vita è mia, a chi tocca riconquistarla? A chi tocca di nuovo realizzare che è solo mia? Tocca a me. Non è che lo possa fare qualcuno. Non possiamo affidare all'esterno, per l'appunto, all'ambiente, a qualcuno che ci risolva il problema. Continuare a pensare che possa arrivare qualcuno che ci renda finalmente la vita facile è da bambini, ma nemmeno adolescenti, proprio bambini. I bambini fino a 2-3 anni pensano che la mamma gli risolverà sempre la vita, poi cominciano pure loro a capire che non è esattamente così, perché è capitato già più di una volta che, avendo voglia della testa, la mamma la testa non gliel'ha data, e quindi hanno già cominciato loro a realizzare, e noi stiamo ancora lì ad aspettare la testa salvifica. Allora, la cosa dipende da cos'è che possiamo fare per riuscire pian piano a ricominciare ad essere padroni della nostra vita. Stamattina parlavo con una persona che appunto mi diceva di quanto stesse vivendo male, no? E raccontava tutta la sua vita, e normalmente ad un racconto siffatto uno dice: beh, c'hai proprio ragione a star male, c'hai avuto, come suol dirsi a Oxford, una vita di merda. È questo che aiuta, è questo che, ammesso che sia così, può dare forza a questa persona? Perché questa persona, se è venuta a fare una chiacchierata con me, è perché sta cercando di uscire fuori da questo trip, no? Da questo circolo vizioso, da questa specie di spirale che sempre di più la porta ad una condizione una condizione autodistruttiva, perché poi si innesca quel processo lì, proprio diventiamo autodistruttivi. Allora, qual è l'unico modo per poter aiutare questa persona a sentire almeno la voglia da una parte, ma anche la potenzialità dall'altra, di poter cambiare la direzione, il verso alla sua vita? E questa è la risposta. La risposta è una domanda. Bene, ok, hai coltivato tutti questi pensieri, immagina che ognuno di questi pensieri, ognuno di queste situazioni, tutti i modi che hai usato nel corso della tua vita per leggere queste situazioni, immagina che siano i semi di un contadino. E il contadino, gli sono caduti i sacchi e si sono mescolati tutti i semi, per cui ci sono semi di granigna o di belladonna, erba velenosa, che fa delle bacche allucinogene e mortali, e poi ci sono anche i semi del grano, i semi. Cosa deve fare il contadino? Non è che può seminare il campo, vabbè, ormai ho questi, semino il campo. Questo significa continuare ad essere nella confusione, quindi la prima cosa da fare è semi buoni da una parte, ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di impegno, certo, era più facile seminare il campo e via, no, bisogna fermarsi, un seme alla volta, questo sta di qua e questo sta di là, questo sta di qua e questo sta di là, dopodiché devo scegliere quali semi semino, perché posso pure decidere di seminare solo quelli cattivi e avvelenarmi e avvelenare anche altri. Questo è quello che spesso facciamo, seminiamo i semi cattivi e poi ci lamentiamo che stiamo male e ci lamentiamo che gli altri stiano male più di noi, senza comprendere che siamo noi che spargiamo veleno. La scelta è quella di seminare i semi buoni e poi c'è una scelta ulteriore. Adesso quali semi innaffio? Perché io posso pure seminare il grano, ma se poi non lo innaffio, sapete che fine fanno i semi, no? Marciscono, bruciano, seccano. Quali semi innaffio? E quindi questa metafora vi fa capire che c'è un impegno, un lavoro, c'è un dedicare tempo, energia, pensieri, intenzioni a produrre dei buoni frutti, e non c'è un altro modo per farlo se non scegliere i semi buoni, piantarli e poi innaffiarli. Non basta aver capito qual è, se vede, no? Eva mangiando e facendo mangiare la famosa mela, di che cosa si era impadronita, di che cosa voleva impadronirsi? Della conoscenza del bene e del male, era l'albero della conoscenza. Gli è bastato? Ci è bastato conoscere il bene e il male? No, siamo immersi costantemente in questa confusione e nel bisogno di sempre scegliere tra il bene e il male. Qui non si tratta di scegliere tra il bene e il male, si tratta di diventare consapevoli di cos'è che mi fa bene e cos'è che mi fa male. E allora cosa possiamo fare? Intanto possiamo cominciare a riconoscere queste paure, no? Come reagiamo adesso? Charlie Brown dice, perfino le mie ansie hanno l'ansia. Certo, se per l'appunto quello che ci diciamo, come quella signora stamattina, è proprio vero, mi è capitato questo, e poi mi è capitato anche questo, e poi mi è capitato anche questo, e poi mi è capitato anche questo, è bastato semplicemente, questo è il discernere il seme buono e il seme cattivo, fare qualche domandina, qualche riflessione su, bene, c'è questa relazione che va proprio male, ma in questa relazione chi ti ci ha messo? Secondo, chi ti ci fa stare? Domanducce banali, no? Non è che ci voglia di aver fatto 10 anni di psicoterapia per farci questa domanda e darci questa risposta. Se ci sei messo tu, ci stai tu, ci stai restando tu, e allora perché ti lamenti di lui? Perché? Qui si tratta di scegliere il seme e dopo cominciare a innaffiarlo. Allora, posso scegliere il seme e dire, lui è il seme velenoso, e quella è una scelta, ma già siamo a un livello di consapevolezza diversa. Altra cosa è invece dire, ok, adesso in questa situazione di confusione io comincio a scegliere il seme buono, e il seme buono qual è? Non lui che diventa buono, io che divento più consapevole, quello è il seme buono, e comincio a innaffiare la mia consapevolezza. Cosa sto facendo in questa relazione? Cosa sto dando a questa relazione? Sto guardando negli occhi quell'essere umano? O sto solo pensando a lui, avendo paura delle sue aspettative su di me, avendo io stesso delle aspettative su di lui? Quelli sono i semi velenosi. i semi buoni da innaffiare sono, siamo sempre noi, il seme buono siamo noi. Siamo noi. Siamo noi nella misura in cui ci prendiamo la responsabilità di generare frutti buoni. Noi abbiamo questa potenzialità incredibile perché siamo esseri divini o quindi creatori, noi siamo creatori o se preferite co-creatori e noi possiamo scegliere o creiamo e generiamo e produciamo e diffondiamo veleno o creiamo, generiamo e diffondiamo miele. Tutto il resto che sembra provenire dall'esterno è sega mentale. Siamo solo noi. E quindi possiamo o no smettere di chiedere agli altri di farsi carico delle nostre paure? Sono gli altri che devono capire che io ho paura, ma tu non mi capisci, ma tu non mi capisci, ma tu mi ami, ma quanto mi ami? Sembrano battute queste, quasi da crozza, no? Ma no, queste non sono battute, questa poi dopo, anche se non le diciamo queste frasi, è esattamente quello che abbiamo dentro, come ferma convinzione, altro seme malato, le ferme convinzioni. Le ferme convinzioni, ogni volta che vi dite, oh, questa cosa sono veramente sicuro che sia così, mettetevi paura di voi stessi. Fermatevi e cominciate a coltivare l'arte del dubbio. Questa cosa è proprio così, virgola, o no? O forse no? E cominciate a pensare quel no cosa nasconde, no? Perché non è mai così. Le nostre ferme convinzioni, tutto ciò che è fermo, chi è che è fermo? Ecco, tutto ciò che è fermo è morto. Tutto ciò che è vivo, scorre, si muove, non è mai uguale a se stesso. Avete mai potuto guardare scorrere davanti a voi la stessa acqua di un fiume? Mai. Da millenni quel fiume scorre e mai per un istante è passata davanti ai vostri occhi la stessa acqua. Quella è la vita. E noi siamo lì a cercare di fermare l'acqua. Ne prendiamo un po' nelle mani e eccola là, ci sono riuscito, finalmente il fiume è mio. Abbiamo raccolto un po' d'acqua nelle nostre mani e quello è il fiume fermo. Dopo un po' quell'acqua puzza, infatti. Quando parliamo di aspettative, e questo è un tema che ritorna e ritornerà anche nelle prossime conferenze, perché questa è veramente una tortura autoinflitta, no? Ci autoinfliggiamo la tortura di avere aspettative sulla vita e sugli altri e siamo essendo terrorizzati dalle aspettative degli altri su di noi. Cosa nasconde il fatto di avere delle aspettative? Perché abbiamo queste aspettative? Perché vogliamo che le cose vadano in un certo modo? Perché? È perché qualche nostro bisogno essenziale è stato frustrato. Quando? Laggiù, no? In quel momento, dal primo respiro in poi. Quindi è possibile avere una vita in cui qualche nostro bisogno essenziale non sia stato frustrato? No. È nella natura delle cose avere delle frustrazioni. È nella natura delle cose. E quindi cos'è che possiamo fare? Continuare ad arrabbiarci perché le nostre aspettative non vengono corrisposte? Possiamo continuare a essere spaventati dalle aspettative degli altri? O possiamo finalmente capire che anche le aspettative, esattamente come tutto il resto, sono impermanenti, cioè è acqua di fiume che scorre. Ok, adesso avevo questa sensazione di aver assolutamente bisogno di ricevere questo tipo di attenzione, ma un istante dopo, grazie al lavoro che faccio su di me, la consapevolezza e quindi l'osservazione dei miei pensieri, non mi fermo a dirmi e quindi ho proprio ragione e devono darmi quello che mi aspetto, un istante dopo dire ma io a questa cosa ci posso anche rinunciare e posso semplicemente guardare cos'è che la vita mi sta portando. anziché aspettare fermo lì sulla riva del fiume che passi il famoso cadavere. Si tratta, per andare oltre le aspettative, per l'appunto, di andare dove? Dentro. Dentro, cioè si tratta di spostare l'attenzione dall'esterno all'interno. C'è qui la mia bravissima terapista, quella bella ragazza con i capelli ricci, Anastasia, nome bellissimo, e stamattina parlavamo, perché sto da lei, perché ho le mie spalle che sono veramente ridotte ai minimi termini, e allora posso interrogarmi, ma perché ho questa sfiga che adesso mi si sono rovinate le spalle, ho i denti malandati, mi dovrò operare, e posso mettermi lì a tormentarmi con tutte le aspettative frustrate, perché io mi aspettavo, come dire, no? Una vecchiaia alla Schwarzenegger e invece ho le spalle rotte. Bene, e lei giustamente stamattina mi domandava, ma perché secondo te c'hai le spalle così? E siccome appunto era una domanda che giustamente lei mi ha fatto, ma io me l'ero già fatta tempo prima, ma io lo so perché ho le spalle rotte, e non è perché ho fatto il trasloco, non è per quello, non è perché ho portato dei pesi, non è che ho fatto il muratore nella mia vita, lo so che cosa significhino le mie braccia che si stanno staccando da me, la vedete l'immagine? Infatti l'immagine che ho avuto, le raccontavo stamattina, quando ho cominciato a riflettere su questa cosa, pum, mi è venuta questa immagine. Ve lo ricordate Ben-Hur? Quella scena in cui sei cavalli bianchi e sei cavalli neri, e lui li tratteneva perché l'intento era quello di squartarlo, di staccargli le braccia, no? C'avevano questa bella usanza anticamente. Le mie braccia si stanno staccando perché ci sono sei cavalli bianchi e sei cavalli neri che tirano dalla parte opposta. E io che sto lì, che essendo convinto, ahimè, di essere Schwarzenegger, dico, li tengo, col cavolo che li tengo, mi si stanno staccando le braccia. E allora, con chi me la piglio? Con i cavalli? O con me, che stupidamente ancora non ho capito che è sufficiente aprire le mani e mollare la corda? Capite? Ecco, questo significa mollare le aspettative, questo significa guardare a se stessi. Anche un mal di spalle diventa occasione che la vita ti dà per riflettere su te stesso, non per incazzarti col Padre Eterno perché ti ha dato la sfiga di sentirti male. Dopodiché devo andare lì, occupare del tempo, un impegno, poi mi dà pure gli esercizi a casa, mi tocca fare pure a casa, perché poi mi interroga, hai fatto gli esercizi? E io mi vergogno a dire di no, perché poi ho le aspettative. Capite come tutto il cerchio è sempre lo stesso? Però accorgersene, dircele queste cose, cominciare a ragionare su se stessi, riportare a se stessi sempre e comunque il tentativo di... Guardate che è un tentativo entusiasmante, eh? Può sembrare inizialmente, ma questa è un'ossessione, può sembrare inizialmente un'ossessione, qualcuno infatti mi dice, ma tu vivi male, mia madre soprattutto, e io dico, guarda mamma, che non è vero che vivo male, anzi, se dovessi dire, lo dicevo l'altro giorno a una persona che appunto mi diceva in forza di questi dolori eccetera, ma stai male? Dico sì, certo, so del dolore. Ma se io guardo alla mia vita, mi sollevo un attimo e guardo alla mia vita, io dico che la mia vita è meravigliosa, sono proprio contento della mia vita io, contento, non c'è nulla della mia vita che mi sembri sprecato, sbagliato, brutto, sporco e cattivo, eppure diverse cose potrei giudicare negativamente, ma se mi guardo dall'alto, e cioè quale altezza? È l'altezza del cuore, l'altezza dell'anima, no? Se ti guardi da là, ma come facciamo a dire che la nostra vita è brutta? Ecco che diventa entusiasmante questo lavoro, se piano piano ti sposta su un piano dove cominci a guardare a te stesso e a dire che bello che sei. Ovviamente non esteticamente parlando, quello non è dato a tutti. Ecco, abbiamo bisogno, se vogliamo convivere con tutte queste difficoltà, di stabilire dei compromessi. E i compromessi sono un'altra faccia della nostra paura, no? L'immagine di... sapete che questa immagine è vera? Questa donna con l'uomo al guinzaglio è stata fotografata a Londra. Allora, pensate, no? Ma quello lì, ma cosa è stato disposto a fare per ricevere un po' d'amore? Andare in giro per Londra a quattro zampe, portato da una, peraltro pure bruttina, al guinzaglio. Cosa siamo disposti a fare pur di ricevere ciò di cui pensiamo di aver bisogno? Perché in realtà ovviamente non abbiamo bisogno di questo, voglio ben sperare. Pensiamo di aver bisogno, questo è un enorme, è un segone mentale, un enorme cieca mentale, e non solo. È questo che vogliamo? Cioè, pensiamo di riuscire a risolvere le tematiche legate alle nostre paure profonde facendo un compromesso con la morte, con la malattia, e bla bla e bla bla. Sapete, ci sono, come al solito io, se potessi avere il tempo e anche la forza di fare tante le cose che mi piacciono, per esempio in questi giorni ho questa frenesia, mi piacerebbe tanto fare 5 seminari, quindi dedicare 5 giornate intense a queste 5 contemplazioni buddiste, che sono, secondo me, pensate, queste 5 contemplazioni in realtà risolvono tutti i problemi legati alla paura, no? E guardate che non vi piacerà sentirvele dire. La prima è nella mia natura invecchiare, non posso che invecchiare. La seconda contemplazione perché si tratta proprio di contemplare questa verità. La seconda contemplazione è nella mia natura ammalarmi, non posso che ammalarmi. Le mie braccia si staccano. La terza, e qui andiamo sul difficile, ma è assolutamente una verità, è nella mia natura morire, non posso che morire. E noi invece non ci vogliamo pensare a questa, tutta sta roba, le aspettative, i compromessi, tutti anestetici per non contemplare queste verità. Allora ci distraiamo con tutte le cose che facciamo, ci distraiamo con tutti gli... no? Io sono bravo, l'altro giorno sentivo uno, 59 anni, io ancora ho fatto la maratona degli Ironman, 180 km di corsa, 59 anni, vi avrei voluto dire, è nella tua natura invecchiare, ammalarti e morire, pure se adesso a 59 anni hai fatto 180, non scappi. E per carità, invidiabile che a 60 anni abbia ancora la forza di fare quella roba lì, invidiabile. Ma contemporaneamente il discorso è, bravo, fallo, ma mentre lo fai, mediti sulla morte, perché quella sarebbe vera crescita, quella sarebbe, fallo, ma contemporaneamente non ti illudere che quello cancelli il problema dell'invecchiamento, della malattia e della morte, perché non lo cancellerà. E allora se quell'anestetico serve solo ad allontanare quella paura, quando quella cosa arriverà sarai terrorizzato, perché non ci avrai mai lavorato sopra. Per questo queste contemplazioni sono importanti, perché ci preparano a qualcosa che è inevitabile, nel quale precipiteremo con terrore se non ci abbiamo mai lavorato sopra, e che invece attraverseremo con, come il famoso fiume che passa, quindi come un evento della vita. Se c'è, quali sono le ultime due che sono interessanti? La quarta è che stranamente, pensate, viene dopo la morte. È nella mia natura abbandonare ed essere abbandonato. E sarò abbandonato. E abbandonerò. Pensate, l'abbandono viene dopo l'invecchiamento, la malattia e la morte. Questo perché? Perché in realtà ci siamo abituati ad anestetizzare le prime tre, ci è relativamente facile non pensare all'invecchiamento, alla malattia e alla morte, ma quella dell'abbandono, ci svegliamo ogni mattina con quel terrore e quindi è fondamentale. La terza, molto legata alla visione buddista e non solo, è quella che dice che la quinta è quella che dice: è nella mia natura ricevere gli effetti delle mie azioni e non posso che ricevere gli effetti delle mie azioni. Il karma. Ogni cosa che, qualunque cosa io faccia, produrrà degli effetti che inevitabilmente ricadranno su di me. Cos'è questo? È l'innacchiatoio. Che semi innaccio? Quelli velenosi o quelli che danno buoni frutti? Perché se innaccio quelli velenosi mi avvelenerò. Se innaccio i buoni frutti ingrasserò come un porcello. Per andare oltre i compromessi non c'è che questo, dobbiamo accorgerci che stiamo svendendo noi stessi con dei compromessi, con quei compromessi che ci sembra ci risolvano tanti problemi, stiamo svendendo noi stessi. Ecco, per l'appunto, un'altra modalità usuale per anestetizzare le nostre paure è l'assuefazione, cioè la ripetitività. Il Signore dice: ho tre figlie femmine, costanza, regola e disciplina. Pensate che uno che dicesse così oggi qui in mezzo a noi verrebbe ritenuto un virtuoso, costanza, regola e disciplina. Ma che brava persona, dispensatore di veleno per sé e per gli altri. Perché? Perché questo è proprio il tentativo di fermare il fiume, no? È il tentativo di bloccare tutto all'interno di uno schema rigido che fa stare tranquilli. Ma il nostro obiettivo non è stare tranquilli, il nostro obiettivo è scorrere anche nella paura, saper scorrere, perché la paura, esattamente come l'invecchiamento, la malattia, la morte, bla bla bla, è nella natura delle cose, non possiamo, è nella nostra natura aver paura, non possiamo che aver paura. Quindi la soluzione sta nel saper stare nella paura. Una volta un mio maestro spirituale, un giorno molto particolare, molto intenso, no? Mi dette questo insegnamento e per me fu veramente scioccante, perché fino a quel momento avevo pensato esattamente il contrario, ma da quel momento in poi ho cominciato a lavorare appunto in un'altra direzione, dato che avendolo scelto come maestro spirituale mi fidavo di lui, no? Ecco, l'insegnamento fu questo: ricorda Viveka perché era il mio nome spirituale, ma diciamo Mario, ricorda Mario, impara a restare nella sofferenza tutto il tempo necessario. Come sembra? Ma no, io tutto quello che sto facendo lo faccio per imparare a venire fuori dalla sofferenza il prima possibile. E adesso tu mi dici, ho passato mesi a interrogarmi su ma perché mi ha detto questo? Perché tutte le volte gli dicevo scusa, ma perché mi hai detto questo? Pensaci su, mi rispondeva. Non avevo altro che continuare a pensarci. E ci ho riflettuto a lungo. Perché? E più ci ho riflettuto e più ho osservato la mia vita fino ad allora alla luce di questo insegnamento e più ho capito che qua ero finito. E cioè nell'inanellare tutta una serie di strategie non per vincere la sofferenza ma per non sentirla. Anestesia. Sapete, il mio dolore alle spalle un anno fa già c'era, di meno, ma già c'era, e io ho avuto la brillante idea di andarmi a fare delle infiltrazioni di cortisone. Sono uscito da là, ero un dio, non sentivo più dolore, stavo a posto, e probabilmente lì mi sono fottuto i tendini, perché non sentendo più il dolore ho fatto degli sforzi che le mie spalle non sostenevano, questo restando nell'ambito della biomeccanica, gli altri motivi di cui sopra è un'altra storia, perché l'altra storia è quella che viene prima. Se uno non capisce quello che viene prima, poi il dolore si manifesta a livello fisico, ma quando si manifesta a livello fisico siamo all'ultimo stadio, non puoi più fare a meno di prendere provvedimenti. E io qual è il primo provvedimento? Perché devo stare nella sofferenza tutto il tempo necessario? Me la levo la sofferenza, due belle iniezioni di cortisone e è andata, fregato, ci sono ricascato di nuovo. E infatti quando mi ha ricominciato a far male, ho fatto la risonanza, ho visto il casino che era successo, mi sono detto, caro Viveca, ti sei fregato per l'ennesima volta con il desiderio di sfuggire alla tua sofferenza. E così è, dentro. La tentazione era quella di dire, ma quel cretino del dottore me lo poteva dire che non era il caso. Quella no? Buttare il dito fuori è la cosa più semplice. Dove ho messo il dito? In tasca? Sì. E allora come possiamo fare per andare fuori da questa situazione? Dobbiamo cominciare a rinunciare alla nostra comfort zone, alle nostre zone di conforto. È proprio lì dove ci sentiamo belli e tranquilli al calduccio che dobbiamo cominciare, come dicevo prima, a innestare un po' di sano dubbio, a farci qualche domandina. Ma sto bene perché sto bene o sto bene perché non sto vedendo che sto male? Perché sono due cose leggermente diverse. Altra, ultima modalità è questa, no? Il pensiero magico, cioè penso che magicamente dall'esterno appunto qualcosa mi debba venire in aiuto e mi debba risolvere tutti i miei problemi, e vogliamo continuare a credere che non è proprio possibile che tutto il mondo non mi ami, tutto il mondo mi deve amare, no? Non ci sto ad incontrare qualcuno che proprio mi dice, ma lo sai che fai proprio schifo? No, non è possibile. Come? Io scrivo? Quando mai? No? Ecco, per cui poi andiamo in giro a scrivere quelle cose lì. Quando ho letto quella scritta mi sono venuti i brividi. Chi ama non si arrende. È una minaccia questa. È una minaccia pericolosissima. Chi ama non si arrende. E questo è l'amore? Chi ama si arrende e desidera imparare ad arrendersi. A che? All'altro? Non si tratta di arrendersi all'altro, si tratta di arrendersi al fatto che l'amore è rischioso, che l'amore mette paura, che l'amore crea problemi, che nell'amore si soffre, che nell'amore si invecchia, ci si ammala, si muore e si compiono azioni che avranno degli effetti. Quella. Perché? Perché l'amore è un'espressione della vita, come tutta la vita è così, anche l'amore, soprattutto l'amore è così. Questo è il motivo per cui abbiamo tanta paura dell'amore e mettiamo, no? Qui entriamo in un altro campo, che è quello della prossima conferenza, che vi ricordate il titolo della prossima conferenza? Ma di chi è la colpa? La colpa è tua, è impossibile che non te ne accorgi? E allora, per andare oltre il pensiero magico, è quello che dobbiamo fare, è cominciare a vedere gli altri come sono e anche lasciare che siano come sono. Facciamola finita di rompere le scatole pretendendo che gli altri corrispondano alle nostre aspettative. Cominciamo da noi, no? Cominciamo da noi, perché siamo sempre terrorizzati che gli altri abbiano aspettative su di noi, ma prima di aspettarci che gli altri smettano di avere aspettative su di noi, impariamo a rinunciare noi alle nostre aspettative sugli altri, no? A cominciare dalle relazioni più vicine, perché sono quelle sempre quelle più delicate e anche le più difficili da affrontare. A rinunciare alle aspettative, ad avere aspettative su Renzi è facile. Come fai ad avere aspettative su Renzi? Renzi, solo come esempio, da Renzi a destra e da Renzi a sinistra. Come fai ad avere aspettative su quella gente là? No, non puoi avere aspettative. E rinunciare a quelle aspettative alla mia età è facilissimo. rinunciare ad avere aspettative sul nostro compagno, nostra moglie, nostro marito, il nostro... lì è più difficile. Lì è più difficile perché? Perché ci dobbiamo mettere in gioco noi stessi. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare a che cos'è una relazione, come si vive nella relazione, cosa la relazione mi deve assicurare. A tutta sta roba ci dobbiamo mettere un bel punto interrogativo dopo, perché a tutte queste domande siamo prontissimi, sono sicuro che se io qui adesso apro un'interrogazione ognuno dà la sua risposta e a ognuno io direi virgola oppure no. Ecco, su quello oppure no cresce la saggezza, si innaffiano i semi buoni. Appunto, no? Perché questa è una sensazione comune, che nelle nostre relazioni ci sentiamo sempre invasi o abbandonati, ma è davvero così? O semplicemente stiamo proiettando nell'altro la nostra paura primordiale? E allora qui si tratta proprio di trovare un nuovo spazio. Pensate che bella questa cosa qua, no? Che se davvero fosse possibile levarci una maschera e dire guarda, non c'è bisogno che andiamo dal terapeuta di coppia, adesso ti faccio vedere come sono. E l'altro fa lo stesso e per la prima volta ci si guarda e dice sei più brutta di come pensavo, però non so perché i tuoi occhi mi piacciono. Punto sempre molto sul suo discorso degli occhi, perché sapete che è stato proprio misurato che la cosa che fanno meno le persone in relazione è guardarsi negli occhi. E come fa a crescere l'amore se non ci si guarda negli occhi? E perché non ci si guarda negli occhi? Questa è la domandina giusta. Perché non abbiamo più nemmeno il coraggio, non dico il desiderio, ma almeno il coraggio di guardare l'altro dritto negli occhi, ma è dritto così, sta, per 3 minuti fermo, ci prende un coccolone 3 minuti a guardarti negli occhi, no, poi mi leggi tutto quello che c'è dentro e addio, sono rovinato. Che farà l'altro se cominciamo a essere noi stessi? Io ho la ferma convinzione, forse illusoria se preferite, ma io ci credo fermamente a questo, che se io sono il primo a levarmi la maschera, molto facilmente l'altro dice, vabbè, se l'hai fatto tu, lo faccio anch'io. Ed è lì, quando lavoro con le coppie, questo cerco di fare, aiutarli a levarsi la maschera. A volte funziona, a volte no, a volte togliersi la maschera fa molta paura, altre volte tolta la maschera dici guarda rimettila perché ti preferisco quello, adesso so chi sei, ma rimettere la maschera per piacere. Va bene, finisce una relazione, non è mai morto nessuno per questo, tranne quelli che stupidamente, avendo affidato alla relazione tutto loro stessi, essendo identificati con la relazione, quando la relazione finisce hanno la brillante idea di ammazzare l'altro e poi suicidarsi. Lasciamo stare, no? Forse possiamo smettere di essere sempre o ribelli o remissivi. Qui non è una questione di o essere Che Guevara o essere il Papa. Nessuno ci chiede di essere né Che Guevara né il Papa. Ci chiede di essere quello che siamo. Scopriamo quello che siamo. Certamente l'amore è pericolaggioso.
Scusa Mario, chi è dei due quello remissivo?
Fra il Che Guevara e il Papa, Che Guevara è quello remissivo.
O forse no.
Ma Che Guevara è quello remissivo perché? Perché potentemente, o forse sono uguali, perché tutti e due potentemente immersi nella loro immagine, quindi fortemente convinti di essere quello che erano. Che Guevara, nel momento in cui è diventato per 5 anni ministro a Cuba, non ha retto, perché lui quello che voleva era fare la guerra, quindi ha mollato tutto e se n'è andato a fare la guerra e poi c'è morto. Quindi l'identificazione di Che Guevara con l'immagine dell'eroe non del guerriero, perché fosse stato del guerriero ancora forse si salvava la pelle, ma essendo fortemente identificato con l'immagine dell'eroe, come tutti gli eroi ha ottenuto quello che voleva, morire da eroe. Che il Papa muoia da eroe non ce lo vedo, è più facile che questo Papa, come peraltro ha fatto anche il primo, a un certo punto dica: sapete che c'è, io me ne vado, continuate voi, perché guardate che quello che è successo, a me Ratzinger mi stava cordialmente antipatico, però la vera rivoluzione l'ha fatta lui, eh? Quello che ha aperto la porta a Francesco è Ratzinger. Non era mai avvenuto nella storia che un Papa dicesse me ne vado. Caspita, solo per quello Ratzinger per me è diventato come Che Guevara, un eroe. Dunque non è una questione di creare uno spazio fisico, se siamo un po' più lontani siamo meglio. No, l'amore è per i coraggiosi, stiamo insieme legati nello legati. Cancellate la parola legati. Siamo insieme vicini nello stesso spazio. Per questo l'amore è per i coraggiosi, perché l'amore non rende liberi. L'amore rende legati, ma è proprio in quel legame in questo caso con la L maiuscola, con tutto decorato con le stelline, è proprio quel legame lì che ti rende consapevole di che cos'è l'amore. Quell'amore lì, l'amore fra un uomo e una donna, fra un uomo, una donna, la relazione. Essere in relazione e contemporaneamente voler essere liberi è una contraddizione in termini che di stampo esclusivamente infantile. Infantile, cioè non hai maturato nella tua vita che essere in relazione limita. Non puoi pretendere, no? Ai miei tempi, quando io avevo 20 anni, l'ideologia dell'amore libero, avevamo risolto, wow, l'amore libero, lo so io come è andato a finire con l'amore libero, che era bellissimo quando a praticare l'arte dell'amore libero ero io, ma quando a praticare l'arte dell'amore libero l'altra non mi piaceva mica tanto, non mi sono divertito troppo in quel caso lì. E infatti l'ideologia dell'amore libero è miseramente fallita, nel senso che proprio è durata qualche anno, poi tutti quanti immersi in una terribile sofferenza, cosa hanno fatto? Hanno cominciato a farsi di eroina, che hanno ritrovato la loro libertà nella galera delle galere, no? Nella totale dipendenza, per non voler essere dipendenti nella relazione, dipendenti imparando ad essere in una relazione. Cosa abbiamo proiettato fuori? La dipendenza delle dipendenze, come al solito. Il passato è passato, non ci fidiamo degli altri né di noi stessi, solo perché continuiamo a guardarci indietro, la vogliamo fare finita di guardarci indietro. Ma quando torna il disco volante a riprendermi, dice il personaggino, e noi stiamo sempre lì ad aspettare che arrivi il disco volante, e il disco volante è: se mia mamma non mi avesse accarezzato di più, se il mio primo partner non mi avesse tradito, se quel professore non mi avesse bocciato, e così via, no? I se legati al nostro passato. E badate bene che molti di voi lo sanno, io faccio un lavoro che guarda molto al passato, perché col lavoro con le costellazioni familiari addirittura questo passato diventa transgenerazionale, cioè si va indietro nelle generazioni, ma il lavoro delle costellazioni non si ferma lì, non è guardare al passato per restare vincolati al passato, è guardare al passato per ringraziare, salutare tutti e andare avanti. A questo serve questo guardare al passato, non è essere fermi nel passato. Invece noi spesso siamo lì nella convinzione che il nostro passato ormai ci abbia fregato la vita, per cui per non rimanere fregati ancora dobbiamo attivare tutta una serie di strategie. Quali? Quelle che ci aiutano a anestetizzare l'eventuale sofferenza e paura. Quali? I compromessi, le aspettative, bla 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 bla. Possiamo trovare un nuovo respiro, è quello che possiamo sentir scorrere nel momento in cui accettiamo di cominciare ad esprimerci anziché trattenerci. Esprimerci, parlare, comunicare, chiederci, ma a me cos'è che davvero dà piacere? A me davvero cos'è che può riempire la mia vita? Cos'è che mi dà gioia? Cos'è che mi fa sentire vivo? Ce la facciamo questa domanda ogni tanto? Oppure non ce la facciamo più e continuiamo a pensare che il solo fatto di svegliarci e andare avanti per 15 ore nell'arco della giornata, quello sia essere vivi? Quello non è spesso essere vivi, quello è sopravvivere agli eventi. E quindi, per chiudere, eroi basta, non ci servono gli eroi. Dobbiamo cominciare a imparare, a passare dal motore dei bisogni, e sapete, avere bisogno di soddisfare i propri bisogni è solo perché stiamo rispondendo alla legge ancestrale della sopravvivenza. Devo sopravvivere e quindi rispondendo ai miei bisogni sopravvivo. Quindi quando viviamo, così come spesso viviamo la maggior parte del nostro tempo, cioè dando risposta ai nostri bisogni e cercando risposte ai nostri bisogni, stiamo vivendo una vita animale. Perché gli animali sono guidati solo dall'istinto di sopravvivenza. Noi facciamo lo stesso. Noi, dotati di questo dono meraviglioso che è la mente, il pensiero, viviamo come gli animali, nel tentativo costante semplicemente di mantenerci vivi. E se invece passassimo a sentire che il motore della nostra esistenza non è dare risposta al bisogno di sopravvivenza, ma al bisogno di realizzarci, e cioè di essere nel piacere, nella gioia, quella cosa che dicevo prima, mi alzo, mi guardo e dico: che bella la mia vita! E non è che bella la mia vita, smetto di dirlo perché mi fanno male le spalle. Anche se mi fanno male le spalle, dico che bella la mia vita. Ma perché? Perché non ho più bisogno di essere Schwarzenegger per star bene in quel piano lì. In quel piano lì posso star bene ed essere felice della mia vita, della mia esistenza, semplicemente perché sento che anche con le spalle rotte, Zanardi, un esempio fantastico, no? Lui anche stroncato in tutto quello che era prima, la forza della vita è stata addirittura così incredibilmente potente in lui, quindi la ricerca della realizzazione, la ricerca del piacere, che lo ha portato lì dove tutti quanti noi sappiamo che l'ha portato. Poi certo, ci avrà anche i suoi momenti di infelicità, si incazzerà, ci avrà paura, come tutti gli esseri umani, ma Zanardi l'ha trovato quello spazio alto da cui guardarsi e dire: ma che bella la mia vita, anche se mi è capitato quello che mi è capitato. Sono sicuro, non lo conosco, mi piacerebbe tanto conoscerlo e parlarci, ma sono sicuro che è così, che lui ama la sua vita, se no non farebbe quello che fa. Capite? E quindi, cos'è che dobbiamo recuperare? Quella faccettina lì? Quella faccettina lì, che non sta avendo in quel momento, in quell'istante, nessuna paura. Volevi farmi una domanda? Sì? Dimmi. No, no, è correlata alle paure, è una manifestazione, le fobie sono una manifestazione estrema del tentativo di non osservare le nostre paure. È la paura della paura, la fobia. Ho paura delle mie paure e quindi cancello tutto e più cancelliamo, più paradie stagne mettiamo, e più al di là, fuori dalla paradia, le paure crescono e battono sulla porta, fino a diventare dei mostri, no? Perché noi cominciamo a sentire boom, 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 e immaginiamo, Madonna, chi ci sarà là dietro? La follia. Quindi aprirci alla paura, lasciar scorrere la paura, guardare la nostra paura, amare le nostre paure, quello libera, addio attacchi di panico, addio fobie, addio terapeutico, un sacco di risparmio di soldi e di tempo. Va bene, io direi che in qualche modo in fondo ci siamo arrivati, possiamo essere contenti? Sì? Bene, grazie.